Allora, cominciamo. Ripetendo il saluto. Vieni, vieni. Ecco, il benvenuto a chi è arrivato ora e arriverà qualche donata questa mattinata, e ci troviamo con il primo momento che in genere si dice di insegnamento, dando a questa parola il calore del genitore che insegna ai bimbi come portare il cucchiaio alla bocca, no? Quindi insegnamento però molto concreto e pratico. Insegnamento, diciamo, autorizzato dal fatto che quanto viene esposto è stato vissuto da persone nobili del passato, senza le quali non avremmo questo presente, e in modo poi, se volete, un po' triviale, però anche dal fatto che nessuno mi supera nella aurea età di 86 anni, quindi ecco, questo autorizza questo mio intervento, primo intervento dei tre. Vediamo cosa si faranno i giovani, comunque avremo più testimonianze. E stando al programma è scritto la vita come voto, declamazione e testimonianza offerta a partire da Stromata di Clemente di Alessandria, comunemente conosciuto come Clemente Alessandrino. Questo è il libro degli Stromata. Stromata vorrebbe dire spoglietta, tappeto. Quindi uno camminando deve un po' aprirsi la strada, no? Il sentiero, e allora tante volte deve stendere, mettere un asse o una spoglietta per fare un passo. Quindi sono intuizioni, esperienze che Clemente Alessandrino ha raccolto in due epoche della sua vita. La prima epoca, ancora giovanile, sui 35 anni, e poi l'ultima parte, la seconda parte, già quando era in età adulta, era onorato dal titolo senior. Clemente Alessandrino è una scoperta quando si accosta a questo venerato come santo, criticato come eretico. Un papa lo ha diffidato, il papa tedesco, amante della conoscenza e della sapienza, Benedetto XIV, lo ha proclamato quasi dottore della Chiesa. E è comunque un personaggio che, se non è conosciuto, ci sfugge qualcosa di molto importante del divenire cristiano. Come mai il messaggio di un popolano, un falegname che ha raccolto attorno a sé altri popolani come Pietro, Giacomo, Giovanni, cioè i pescatori, nel momento culmine dell'impero romano, dove appunto la sapienza era un tutt'uno con l'amministrazione politica del grande patrimonio, l'impero. Come mai quel seme ha preso, ha messo radici? Certo, il primo periodo chiamato apostolico, ancora viventi gli apostoli, tutto si basava sulla loro testimonianza e molte persone avevano conosciuto anche Gesù. Poi dopo finisce quest'epoca e al finire di quest'epoca, quando non c'era più nessun testimone a cui tutti chinavano il capo, gli apostoli, quando ti si è trovati a tu per tu con te stesso che ci credi e non hai nessuna struttura a tua protezione o a tuo sostegno, sei proprio tu, sei tu che ci credi. E si, subito si sono diramate tante interpretazioni di Gesù di Nazaret. Una che ha preso molto fu quella chiamata Marcionita, un certo Marcione, un nome disgraziato, uno della quale Turchia si è messo a predicare la misericordia di Dio che perdona tutto a tutti, quindi ci dobbiamo buttare in quella misericordia. Altri hanno cominciato, attingendo alla tradizione caldea, a parlare di eoni, scesi dal cielo, Gesù un eone scesi dal cielo, che poi dopo questo si diffonde e accumula attorno a sé il tutto, creando un eone celeste. E così partirono in quarta tante interpretazioni. Ma la interpretazione vincente fu la gnosi. E fu vincente come? Fu vincente perché il quarto Vangelo praticamente è già la soglia della gnosi, dove viene proclamato che la visita di Dio all'umanità avviene attraverso l'effusione del Logos. Logos che è la razionalità, l'intelligenza, che non è un prodotto, è l'intelligenza che precede il tuo intelligere. E quindi la sapienza. E nella gnosi, nel cammino gnostico, veniva chiamato alla conoscenza. Come se nel verbo che si incarna, nel logos che si incarna, è Dio che viene a conoscere la sua creazione. E diciamo così un po' capostipite di questo movimento, è difficile trovare uno a dire è stato lui, però il maestro di Clemente Alessandrino, Pontino si chiamava, Clemente Alessandrino nasce nel 150 d.C., quindi l'ultimo apostolo Giovanni sarebbe morto nel 100, nel 110, quindi ormai la memoria anche fisica dei tempi di Gesù e degli apostoli ormai era tramontata, quindi si continuava a camminare di proprio, di tu che ci credi. Clemente Alessandrino nasce nel 150 circa, pare ad Atene, comunque certo è un greco, e fa i suoi studi di una, diciamo così, un'ampiezza, di una profondità. Praticamente negli stomata vengono rievocati tutti i grandi pensatori della Grecia e non solo, anche del mondo caldeo. Anzi, poi vi leggo, negli stromata ci parla di un sapiente di nome Buddha che in India è stato molto venerato perché insegnava la via della giustizia e della rettitudine. È il primo cristiano che si parla di Buddha. Lui, dopo questo percorso di conoscenza del mondo greco e non solo, anche caldeo, romano, si fa cristiano. La domanda è: come mai uno così arricchito di conoscenza, praticamente di tutto quanto era stato così testimoniato, scritto dai pensatori dell'area mediterranea, ma lui fa molto riferimento anche all'India, si fa cristiano? La chiave del cristianesimo, per cui ha oltrepassato quell'orizzonte dove finivano le testimonianze personali degli apostoli o del Gesù stesso, quando ci si è trovati da soli a dover credere, cos'è che ha trasmesso la fede, anzi era anche radicata ancora di più che non attraverso la testimonianza fisica? La grande novità di cui il messaggio cristiano era dotato al confronto della sapienza greca e della capacità organizzativa romana era il rapporto personale che ciascuno ha. Vieni Maurizio.
Ciao.
Fate un po' di spazio che non resti indietro, Maurizio, che...
Benissimo.
Era l'afflato personale nella conoscenza. Il mondo greco lascia quasi l'impressione che la conoscenza evolva, si diffonde per forza sua, come la luce che si diffonde sulle cose, no? Senza un passaggio, senza una soglia di un sì o di un no che tu dici. Quindi la conoscenza è obiettivamente quella. Come noi diciamo, questo pavimento è lucido, e ha questo colore nebuloso, toc. Senza un palpito personale. Il cristianesimo, con il messaggio del rapporto personale con il divino, con l'infinito, questo tocco ha svegliato nelle persone che sapevano soffermarsi e lasciare penetrare ciò che avevano ascoltato del Vangelo, sentivano qualcosa di nuovo, che io in mezzo a tutta questa conoscenza che si diffonde secondo le leggi della conoscenza, io lì dentro o qualcosa di unico. Questo giungerà al culmine della gnosi, che è Sant'Agostino, che oggi è Sant'Agostino, Mandiamo auguri al nostro Papa Agostiniano, no? Dove Agostino poi dice: siamo creati per te, tendiamo verso di te, finché non siamo in una comunione, in un rapporto personale con te, non troviamo la pace. Quindi il rapporto personale, che forse ciò, quando Paolo parla della legge della grazia, no? La conoscenza si trasmette anche per la sola via della legge, ossia le cose hanno una natura, hanno una sembianza, e questo si mostra e si propone, si autopropone, però un po' come una rosa fiorita, stupenda, ma La rosa che Anna ha dipinto e mi ha portato, e la troviamo a Milano sul tavolino della pratica, è diverso. C'è un palpito personale. Ecco allora che la verità non è soltanto il conseguire della obiettività delle cose, ma che questa obiettività delle cose c'è soltanto quando uno non ascolta un palpito personale, il palpito personale suo proprio, e si butta nelle cose come un pezzo delle cose che divengono, e invece no. Agostino dice appunto, in noi c'è un qualcosa che è più intimo a me che non me a me stesso, e individua nella la parte più intima di me non l'uomo ma il divino, e l'uomo come l'evolvere del divino. E questa fu la grande intuizione di Clemente. Clemente Alessandrino, che aveva una conoscenza, diciamo, obiettiva del mondo greco, caldeo, romano. Notate che il suo maestro Plotino, quando ha visto che il discepolo Clemente era diventato un maestro, gli ha ceduto la scuola di Alessandria, che Plotino, questo siciliano, aveva fondato, e Clemente succede, e Plotino dove va? È andato in India, missionario cristiano in India, e siamo nel 180, 85 per preciso. No. Allora, ecco, questo è questo passaggio personale che è come il calore del divenire della conoscenza. E Plotino si fa cristiano. E quindi si colloca anzitutto in un ascolto di quel palpito suo personale di fronte a tutta la conoscenza che aveva accumulato, e ha percepito che quel palpito personale raccoglieva tutto il conosciuto e gli permetteva di vederlo da un punto personale per cui il tutto gli si presentava come armonizzato. Parlando di armonizzazione, non intendo soltanto che se io ho una presa così maschile e femminile, ecco, che si completano. Intendo anche perché Clemente poi parla della conoscenza che è, quando giunge al massimo, diventa la conoscenza del conoscere di non conoscere. Quindi anche il non conoscere entra nell'armonia di una conoscenza integrale. E la sua percezione profonda è attualissima oggi. Noi siamo stufi di un cristianesimo che si parla di un Gesù che è venuto con la, diciamo, un'ambulanza che arriva a pronto soccorso con le sirene per liberarci dall'inferno, come se no, lui percepisce l'umanità, la storia, la percepisce come il divino che si incarna nella sua creazione. E a Giovanni già lo dice, no, nel Logos tutto è stato creato. Quindi per Clemente e per l'agnosi Gesù non è il Redentore che viene a riparare un danno causato dal peccato, è un divinizzatore. E questa divinizzazione Gesù non ha l'esclusiva, ma la attua come primogenito nella grande umanità. E io questo lo trovo tanto vero, perché tutti gli schiavi che sono stati crocifissi con Spartaco lungo la via Appia, migliaia, tutti aderavano alla libertà. E stando a un certo catechismo, tutto ciò che è fuori dal battesimo non vale, dice non vale. Tutta l'umanità è l'incarnazione di Dio. E quindi l'opera è la divinizzazione. E Giovanni nel prologo dice: la legge fu data attraverso Mosè, la grazia attraverso... E così ci fu grazia su grazia, grazia su grazia. Ecco, noi abbiamo costruito un cristianesimo da pronto soccorso. Se ti arriva l'ambulanza ti salva col battesimo, se per caso la perdi sei fuori. Invece no, ha potuto vedere veramente abbracciando il tutto. Quindi l'incarnazione come un avvenimento che matura la creazione, è la maturazione della creazione. E come la maturazione comporta che tanti rami vengono potati o seccati e cadono tanti fiori, il fiore che fa il ciliegio, siano portati via dal vento, e alcuni aggiungono la maturazione, ma anche il fiore che è stato portato via dal vento al nobile, la sua esistenza nobile, il recupero di tutto quanto un certo catechismo butterebbe via dalla scia della salvezza perché non è battezzato. Quindi Clemente ha una visione straordinaria. Lui parla degli spermatocosa, che sarebbe lo sperma del pensiero di Dio. Quindi noi traduciamo pudicamente i semi del verbo, diciamo, no? I semi della sapienza di Dio sono effusi ovunque. Quindi lui ti parla di Platone, poi va a Erodoto e con tanta semplicità si sente, lui si sente a casa con tutto quel patrimonio culturale che aveva, si sente a casa. E è da lì che lui ha scritto questi, gli stromata. Oltre agli stromata ha scritto anche il Pedagogo, una apologia per i greci, eccetera. È stato ricco e le sue opere sono tutte conservate, tutte conservate. Anzi, tante citazioni degli scrittori greci sono giunte a noi attraverso gli stromata, perché lui cita tantissimo, mentre si sono perse le opere originali. Voi sapete che ci fu un Vangelo chiamato il Vangelo di Tommaso, il quale è proprio un Vangelo della gnosi. Tanto per dirvi un caso, un esempio, nel Vangelo che è chiamato apocrifo, ossia non fu accolto tra i Vangeli canonici, tra i quattro Vangeli, dice che Gesù passava per i campi e era sabato e ha visto un ebreo che lavorava. E Gesù gli dice: ma non sai che oggi è sabato? E tutti sappiamo cosa voleva dire sabato per gli ebrei, no? E il contadino dice: sì, lo so. Ah, ma allora sei illuminato.
Sei
illuminato, no? Tu ti avrebbe detto: sei un peccatore, stando all'Antico Testamento meriti. Così, no? Invece sei illuminato. Sapendo che è sabato e tu lavori, hai una conoscenza che è sempre più profonda e più ampia di tutto quanto è stato scritto finora. Quindi tu sei detentore di una sapienza che supera tutto quanto è stato scritto circa la sapienza. E questa è la grande intuizione, che è quella anche di Agostino, per cui Agostino poi ha scritto tanto, no? E dopo metà della sua vita per la spesa in altre faccende, poi ecco questa ricchezza che ha proprio radicata nell'interiorità umana, dove proprio nell'interiorità umana tu conosci che non conosci, c'è una profondità in te che senti e non lo puoi, non lo puoi ridurre alle tue categorie mentali. E oggi noi dobbiamo recuperare questo valore umano, questa dignità umana, questo sapere che il divino c'è dentro e che il cammino spirituale è divinizzazione. Certo, di fronte ai delitti che ci stanno perpetrando significa la conversione, però non la conversione come riparazione, ma la conversione come risorgere la vita nuova, la vita autentica, la vita autentica, no? Qui io ho riportato alcune citazioni. Prima pensavo di leggere il capitolo, ma poi è un po' lungo, poi con tutte queste sue citazioni potrei così, se tutti avessero il testo davanti sarebbe. Allora ho detto che raccolgo alcune citazioni e mi fa piacere se tenete davanti il foglietto. Ecco, l'Instamata è suddiviso in 8 capitoli, i primi 4 scritti in età giovanile e gli altri 4 in età avanzata. Ecco, il primo capitolo, il seme dell'agnosi, è in germinazione ovunque. Ed è in questo primo capitolo, il capitolo non è capitolo, in genere si parla di 8 libri. 8 libri, e il primo libro è diviso in vari capitoli. Ecco, allora nel primo libro, il capitolo 15, troviamo questa espressione: ci sono poi tra gli indiani seguaci delle dottrine di Buddha che si venerano come un dio per la sua straordinaria austerità. Ed è il primo accenno di un cristiano su Buddha. E vi ripeto, il suo maestro Panteno, quando ha passato alla guida della scuola di Alessandria a Clemente, lui è partito per l'India. Il secondo capitolo non ho fatto, perché è una serie di tante citazioni della sapienza greca e dei Vangeli. E il terzo capitolo parla della donna e l'ho lasciato, però che volesse conoscere il suo pensiero, lo trovate qua. Invece passo al quarto. Il quarto capitolo ha proprio come titolo la vera gnosi. La vera gnosi. E qui troviamo alcune citazioni, no? Ma la massa è per naturale disposizione simile alle intemperie. La massa come popolo, come gente che avanza così trascinando e lasciandosi trascinare. Instabile e imprevedibile. Molti vantaggi ha provocato l'incredulità. Molti danni alla buona fede. È una chiave questa, no? Proprio di una conoscenza che sente dentro di sé un qualcosa che sa giudicare tutto quanto ha conosciuto finora. Ossia, dai dubbi, dall'incredulità, e naturalmente ne parlava prima di tutto di se stesso. Poi sono venuti tanti vantaggi. Anche Agostino ha lottato prima di credere. E invece molti danni dalla buona fede. Onde bene Democrito, natura ed educazione sono simili a vicenda e ne dà brevemente la ragione: l'educazione trasforma l'uomo e la natura opera trasformando. Bisogna scegliere ciò che giova la parte più importante, e la parte più importante di tutte è l'intelligenza. Allora qui rimarca che avviene questa combinazione. La realtà ti viene incontro, ti si manifesta, ti stimola ad aprirti, e d'altra parte anche tu ti muovi e interroghi la realtà. La realtà interroga te, tu interroghi la realtà. E la chiave di questo incontro è l'intelligenza, di non lasciarsi così perturbare da sentimentalismi, da impulsi, ma filtra con intelligenza. Penso tu incontrare la realtà e la realtà che incontra te. Tutti ricordiamo un detto che si ripete nel mondo zen, ma che è bello, comunque non è perché è detto nel mondo zen, è perché è bello. Il fiore si apre e chiama l'ape. L'ape ronza e cerca il fiore, e il fiore si apre, no? L'ape va al fiore, il fiore va all'ape, no? Ecco, questo è però in mezzo, la chiave è l'intelligenza. Non quindi un lasciarci così, arrivano questi due movimenti, uno parte da te, l'altro parte dalla realtà, ma vediamo poi cosa ne viene fuori. No, l'intelligenza, il filtro. Trovo a questo punto che il concetto di perfezione è inteso in più modi, a seconda delle singole virtù in cui lo si raggiunge. Uno, ad esempio, può diventare perfetto come timorato di Dio, come virtuoso nella pazienza o nella temperanza o nell'operosità, come martire, come gnostico. Ma tutto questo opera l'unico medesimo spirito che dispensa a ciascun individualmente come vuole. Stando così le cose, i profeti sono perfetti nella profezia, i giusti nel senso di giustizia, i martiri nella confessione, altri nella predicazione. Non sono esenti dalle comuni virtù, ma toccano la perfezione del loro agire nel compito in cui furono assegnati. È una prima citazione, o se volete anche un po' lunga, di un capitolo, dove vuole dire che quando tu cerchi la perfezione, la tua intelligenza ti ammonisce che la perfezione che tu trovi non può che essere la perfezione di quella funzione, di quel momento, di quell'impegno che tu stai svolgendo. Non esiste una perfezione globale. Quindi lo sforzo per abbracciare il tutto in modo perfetto è una deviazione, e da questa deviazione ti salva l'intelligenza. Ma nemmeno l'agnostico farà il bene per la speranza di un premio promesso. È detto infatti: ecco il Signore e la sua mercede davanti al suo volto, rendere ciascuno secondo le sue opere. Ciò che occhio non vide, orecchio non udì e non entrò in cuore d'uomo è quello che Dio preparò per chi lo ama. Soltanto il fare il bene per amore, quello che si fa per il bene in sé e per sé, deve scegliere l'agnostico. Egli insegna a rivolgergli la richiesta veramente degna di un re, la salvezza degli uomini, senza mercede, proprio perché noi ereditiamo e possediamo il Signore. Viceversa, aspirare alla scienza di Dio per qualche scopo, perché questo mi avvenga e quest'altro no, non è proprio dell'agnostico. A lui basta come motivo della contemplazione la gnosi in se stessa. Se pertanto, per ipotesi, si proponesse all'agnostico di scegliere o la gnosi di Dio o la salvezza eterna come possibilità distinte, mentre invece formano un'identità unica, egli sceglierebbe senza esitare un momento la gnosi. Perché l'intelligenza ti avverte che la tua idea di salvezza eterna rimane condizionata da due particolari atteggiamenti o attese, no? Immaginiamoci che uno di noi suoni in paradiso e ne è talmente attratto che non si ricorda più che a Gaza i bambini sono trucidati. Ecco, allora qui ho un richiamo, se volete, anche lo zazen, no? Il valore di questa pratica, proprio il fatto che ti fa sospendere il giudizio, il pensiero, e tu nella sospensione del pensiero stai composto, questo è il punto. Sospensione del pensiero, stai composto. E se stai composto è perché in te c'è una fede, c'è una presenza. La gnosi, la scienza, la gnosi fa sostare sulle cose la nostra anima, che prima guardava ora qua, ora là. Così pure la fede è da spiegare come la sosta della nostra anima intorno all'essere. Se uno si asterrà dal commettere ingiustizia anche soltanto per la speranza della ricompensa riservata da Dio ai giusti, nemmeno questo sarà buono per intima volontà. Lo fa per essere giusto, o meglio, sembrare giusto. E questo penso molto forte, questo, queste intuizioni. Infatti, anche quando si fa zazen si dice: abbandona anche le tue idee più sacre che hai, no? Ti viene in mente la Madonna che ti appare e ti sorride. Lasciala passare, no? Nemmeno cacciarla, no? Ma lasciala passare. In nome di apparizioni, quanta sofferenza è stata procurata nell'umanità, le guerre, e ne sappiamo qualcosa oggi. Fede, speranza e amore lungo la via gnostica. Dalla fede alla gnosi, attraverso il figlio e il padre, e gnosi del figlio e del padre, è il conseguimento e il discernimento della verità attraverso la verità, secondo il canone gnostico. Gnostici non a parole, cioè con la promessa di operare, ma nella contemplazione stessa. Ecco, la gnosi conduce alla contemplazione. E la contemplazione è la tua anima che visita le cose e si posa sulle cose, e le cose si aprono a te, no? E qui c'è un accenno alla Trinità, no? Guardate come intende Clemente la Trinità. Il Padre si sente, il Padre che è il principio creatore dell'universo, in un certo senso si supera e si riversa nel tempo che scorre, nelle creature che ha creato, no? L'insoddisfazione delle persone divine di essere isolate in se stesse. Dio Padre isolato in se stesso è triste. Se non fosse che questo Padre stesso si riversa nelle creature come un fiume che porta grazia, che porta sollievo, porta purificazione, eccetera. E poi anche questo fiume, se poi dopo non evaporasse, non diventasse l'umore, la rugiada. Il concepire Dio indicibile. Né la parola Padre, né la parola Figlio, né la parola Spirito e tutti gli altri nomi tirati fuori per dire Dio, perché Dio stesso non è un ente autosufficiente, anzi Dio stesso è quella qualità presente in tutto, che in tutto in un certo senso traspira la via della conoscenza, quel conoscere senza possedere, quel conoscere contemplando, quel conoscere che è riversare la propria anima sulle cose, e le cose ospitarle nella propria anima, la vita come contemplazione, no? Per cui il verbo per Clemente Alessandrino è tutto l'universo, tutto è creato nel verbo, dice da Giovanni, no? E poi il verbo si fa carne, si fa carne umana. L'umano come il fermento della divinizzazione dell'universo. Il Cristo per Clemente è tutta l'umanità, e l'umanità sostenuta dalla creazione, quindi anche tutta la creazione. E Gesù è visto come il primogenito. Questo ti pone, ti ritorna a te come la domanda, ma allora lì dentro ci sono anche io, c'è questo elemento personale che ti parla proprio nell'intimo, che ti dice tu, e tu, rivolto a quella cosa, le dai il nome, no? Dai il nome alle cose. Il prendere coscienza dell'ignoranza è comunque la prima lezione per chi vuole procedere secondo ragione. Se uno si è accorto di ignorare, cerca. Se cerca, trova il maestro. Qualora l'ha trovato, ha fede. E se ha fede, spera. Di qui inizia ad amare. Lo dirà anche dopo, ma lui descrive un po' il cammino in tre fasi, no? Il cammino della gnosi. Il primo momento è quando tu studi. Sei tu che vai a bussare le cose che ti parlano, le vai a svegliare. Il secondo momento, le cose ti hanno parlato e tu rifletti la testimonianza. Il terzo momento, tu non ti ricordi più niente di questo e semplicemente tu sei. Contempla la contemplazione. Il modo di vita del vero gnostico. Definiamo filosofia in senso generico, non il modo di formazione dato da una singola setta, ma una sapienza rettamente pratica che procuri l'esperienza di vita. Hai capito, Isacco? Capito, eh? Definiamo poi la gnosi una solida conoscenza delle cose divine ed umane, una comprensione sicura e non mutabile che abbraccia passato, presente e futuro, quella che ci ha insegnato il Signore. Essa non è mutabile ad opera del ragionamento, in quanto è stato conosciuto attraverso il Figlio, e questa è eterna, quella, la filosofia, utile solo nel tempo. Una è medesima questa, le altre molte e varie. L'una è priva di qualsiasi modo di passione, l'altra unita ad appetito di passione, l'una perfetta, l'altra manchevole. E questa è la sapienza a cui aspira la nostra filosofia. Da noi sono detti filosofi quelli che amano la sapienza, artefice e maestro di tutte le cose, cioè la gnosi del Figlio di Dio. Se per caso volesti in seguito rileggerla e comprenderla, ciascuno come gli è dato di comprendere tutto questo, penso che sia la via vera. Alla gnosi serve la saggezza, alla saggezza la temperanza, e si definisca la saggezza come una gnosi divina e posseduta da coloro i quali sono partecipi della natura divina. E la temperanza, come ogni mortale, è propria di uomini aspiranti alla sapienza, ma non ancora sapienti. Vedete come parla della i quali sono partecipi della natura divina. Questa espressione a Clemente viene fuori con molta naturalezza e molta semplicità. Di per sé è presente anche nel Vangelo. L'atteggiamento di fondo del vero gnostico, il timore, capitolo 7. La gnosi è in questa parola una sorta di perfezionamento dell'uomo in quanto uomo. Essa si completa mediante la scienza delle cose divine, nelle abitudini di vita e nella parola, concorde e coerente con se stessa e con il Logos divino. Per la gnosi diventa perfetta la fede, questa è una frase importante. La fede che non si lascia verificare dalla conoscenza. Abbiamo letto all'inizio, no? E quanti guai sono venuti al mondo per la buona fede. Quindi la fede non è mai la buona fede. Mai la buona fede. La buona fede, cioè, è quella accomodata lì per sbrigarsi da quando ci troviamo di fronte a qualcosa che ci interroga, ecco, troviamo una risposta che ci liberi da questa briga di doverci confrontare con la realtà. Quindi la gnosi rende perfetta la fede. Per la gnosi diventa perfetta la fede. La fede è un bene interiore che confessa l'esistenza di Dio anche senza cercarlo. Chissà quanto c'è di questa gnosi nell'umanità di oggi. Gente che è veramente in cammino, sta cercando ciò che è giusto, ciò che è pacifico, ciò che procura gioia e non appartiene a nessuna religione e non fa pratiche religiose. Ecco, Clemente appunto già scriveva: la fede è un bene interiore che confessa l'esistenza di Dio anche senza cercarlo. Anzi, tante volte cercare Dio così assiduo è trovarci un modo per distrarsi dallo stare veramente di fronte a se stesso, di fronte al momento che si sta vivendo. È fumo, è polvere. Però tutto questo poi deve essere filtrato dall'intelligenza. Perché se trovassimo un'espressione, ah, ecco, questo mi fa capire tutto, probabilmente ci siamo nuovamente bloccati. Questa intelligenza che non ti permette di sostare su una conoscenza come punto d'arrivo. Eppure la conoscenza ti è preziosissima, la conoscenza stessa purifica la fede, è quanto importante. Però l'intelligenza ti viene a salvare dall'idolatrare una conoscenza. E praticamente dove ti conduce? Ti conduce ancora al rapporto personale di te con te, con il tuo cammino e con l'infinito che ti abbraccia. Rapida via di purificazione dunque la gnosi è adatta a provocare il bene gradito trapasso al grado superiore. Essa dunque facilmente traspone l'uomo in quella condizione divina e santa che è congenita all'anima e gli fa via via percorrere i gradi della mistica ascesa attraverso una luce sua propria fino ad instaurarlo nel luogo supremo del riposo. E qui sarebbe bella leggere quello che lui scrive sul riposo, perché lui dice che questo riposo lo assapori come riposo mentre, dice, non stai seduto riposando. È un riposo che senti ma che non coincide con il fatto che finalmente hai trovato uno sdraio oppure una amaca e ti ci corri qui sopra, no? Eppure il riposo è il riposo della contemplazione, dice. Dopo aver raggiunto l'ultima perfezione nella carne, passando allo stato superiore secondo i convenienti gradi, egli si affretta alla vera dimora del Signore attraverso la santa domade della settimana, quindi il tempo tempo ordinario. Egli, ivi egli sarà, per così dire, luce ferma e stabile in eterno, assolutamente immutabile. Le anime gnostiche trascendono con la magnificenza della contemplazione il tenore di vita di ognuno dei santi ordini. Sono valutate sante tra i santi, giungono in luoghi più ameni dei luoghi più ameni e non abbracciano più la divina visione di riflesso o attraverso gli specchi, ma sono convitate allo spettacolo quanto più possibile luminoso e perfettamente puro. Questo è dunque l'attività del perfetto gnostico, essere vicino a Dio, assimilandosi per quanto si può al Signore. La perfezione dell'anima gnostica sta infatti qui, nell'essere con il Signore dove Egli è, in una posizione immediatamente interiore. Questo perché tu percepisci che il cammino ti sta sempre chiamando a fare passi nuovi. Lo gnostico dunque possiede una vera e nobile concezione dell'universo come uno che ha accolto il divino insegnamento, in ogni modo ha iniziato alla contemplazione della creazione. Robusta è dunque in ogni circostanza l'anima dello gnostico, saldamente fissa nel colmo del vigore e della sua forza, come il corpo di un atleta. Infatti si regola serenamente nelle umane vicende, riconoscendo i suoi doveri pratici in base al criterio del giusto, perché si è fatta propri i principi, derivando in primo luogo da Dio e la moderazione riguardo i piaceri e dolori fisici ai fini dell'assimilazione, e dall'altra parte affronta i timori con coraggio, riponendo la sua fiducia in Dio, della immagine terrena della divina potenza. Dunque quest'anima gnostica, adorna di perfetta virtù, formata dal complesso di quegli elementi che sono qualità naturali, esercizio, ragione, quest'anima bella diventa tempio dello Spirito Santo. Così ecco queste citazioni che riprendo quando dicevo all'inizio, furono scritte queste parole da un greco che aveva assimilato la cultura greca e la cultura circostante, e poi attraverso l'incontro con il Vangelo tutta questa conoscenza la mette, la visita in un rapporto personale con qualcosa che è tuo e che non è semplicemente la conseguenza di ciò che hai conosciuto. E quella conoscenza che prima era obiettiva e diventa così come i colori si posano sugli alberi, i raggi del sole si posano sulle cose e le cose manifestano i loro colori, no? Ecco, avviene un incontro e percepisci che le cose ti sono sorelle e che tu sei in questo modo come un maestro. E puoi vedere la realtà, comprese le guerre che sono in corso, in una contemplazione. E percepirti che tu dimori lì, nella realtà che contempli, e che sei presente con qualcosa di unico, che è il tuo partito personale. Ecco, io ho ammirato molto
la conoscenza che ho già da tanto tempo di Clemente d'Alessandria. Proprio perché mi libera dal vedere il mio cammino cristiano come un incidentato sulla strada e per fortuna arriva l'ambulanza e quindi mi salvano con tante bendature. Invece no, sono proprio nell'intimo di ciò che diviene. Questo è un po' legato al titolo di questo mio incontro, che poi avrà il secondo momento alle 11, che è il voto. Alcuni di voi hanno elevato il voto del matrimonio, io ho elevato il voto del ministero sacerdotale e della testimonianza missionaria. Cos'è il voto? Il voto è sentire che ci sei. E ti senti che ci sei perché quasi il tutto ti conduce a sentirlo. Quasi ti parla e tu parli. Il voto è un'amicizia personale con la propria esistenza. Dove la propria esistenza è percepita non come un possesso, ma come una provvidenza, un dono nella provvidenza universale. Va bene, di questo poi ne parleremo alle 11. Adesso abbiamo questi bei tre quarti d'ora. Se volete, qualcuno avesse qualche domanda. Sono molto consapevole che quello che ho detto praticamente sono stati dei frammenti raccolti qua e là, quindi lasciano anche tanti spazi vuoti. Comunque se fosse qualche domanda, che non riempirà mai quegli spazi vuoti, perché sono gli spazi dove uno in modo personale cammina e in un certo senso così matura. Comunque, se avesse qualche domanda, notate che il discepolo di Clemente fu origine poi proprio di origine, parlo anche di testi di filosofia, non quelli più normali che troviamo nelle nostre scuole. Origine però più grande di Clemente, ho fatto parlare di sé molto di più di Clemente, ma non è fine come Clemente. Tanto è vero che per essere puro si è evirato.
No.
L'esagerazione. Notate che Clemente invece ha un capitolo sulla continenza e come è felice nel parlare della continenza, no? E naturalmente sappiamo tutti che in ogni epoca il problema della sessualità ha portato a atti di violenza, a soprusi e cose molto gravi. Però lui parla anche della continenza, la continenza dell'offerta, parla Clemente, no? La continenza dell'offerta. Una sposa che custodisse la sua continenza per offrirla al marito, il marito alla. Quindi la continenza come un'offerta. Quindi lui ha parlato proprio di problemi molto reali. Così.
Per lui il dialogo interreligioso non ha senso, perché lui non si è mai collocato in un punto di vista che ti fa vedere solo una religione, poi aprendo spirale vede anche le altre, no? Poi contempla il reale.
Volevo chiederti, la contemplazione che propone Clemente, come dialoga con lo Zazen?
Sono domande che ci facciamo noi.
Ma io penso che quello che ci abbiamo sentito, ma tu non c'eri ieri sera, è stato richiamato, è stato letto un po' Fuka Zazenghi,
Giuliano ci ha un po' introdotti allo Zazen, no? Dicendoci, battendo sul fatto che tu stai lì, non serve pensieri, nemmeno li cacci, eccetera, però stai composto, senza avere appoggi, no? Cosa vuol dire stai composto senza appoggi? Se non ti appoggi non stai composto, non stai diritto, con la spina dorsale diritta, con le mani neanche abbandonate sui polpacci, ma lì così, con gli occhi aperti. Ci stai perché c'è una compostezza interiore, la quale non è l'appoggio appunto a una stampella o qualcosa di... Quindi è un metterti nella vita questo atteggiamento per cui tu non cedi alla brama di possedere la vita e fartela obbedire alle tue pretese, ma tu stai di fronte alla vita in un certo senso così, in piedi, nudo, senza tornaconti in testa, no? Naturalmente anche qui interviene intelligenza, perché c'è un certo Senjo San, Giovanna forse lo si ricorda, ecco, lui faceva Zazen 22 ore al giorno e l'abate lo ha espulso, perché lo Zazen diventa un culto, diventa un culto, un idolo. Lo Zazen vale tale e quale come quando tu ti siedi sul Vater, tale e quale, come l'Eucaristia uguale. C'è la dignità di ogni momento, no? Per cui tu la dignità di ogni momento la percepisci, la vivi, proprio perché non sei trattenuto da dignità di altre cose che invece ti piacciono di più e che quindi ti incondizionano, che ti tira dietro, no? Quindi lo Zazen in 10.000 modi è vissuto da chiunque fa un vero cammino, ossia che abbiamo bisogno di momenti in cui molliamo e stare in piedi vuoti, composti. Non per rimanerci come se adesso siamo arrivati, gli arrivati, no. Poi cerchiamo, se tu vai nel monastero Zen, a Heiji, ci siamo alzati alle 3.20 e poi dopo la Zen, durante le pratiche, eccetera. Però dopo si lavora. Quindi un rapporto c'è, solo che ecco, Clemente pone l'intelligenza vera, non condizionata, non l'intelligenza al servizio di portare avanti una tesi, l'intelligenza che è libera anche di fronte alla tesi che stai portando avanti, che è, fine conti, anche questo è un voto mentale, di un'intelligenza viva che è in piedi e sta facendo veramente Zazen, perché non si offre né a questo né a quello. E anche appunto quando tu per debolezza così eccedi, ma si va dai 260 all'ora in macchina, ma ci ho attaccato il rosario perché mi porta fortuna, quando tu ti trovi davanti a queste tentazioni, l'intelligenza ha la potestà, la potenza di guarirti. Naturalmente se tu all'intelligenza riconosci la sua autorità, la sua opposta, no?
Quindi Clemente usa l'intelligenza come se fosse quasi quello che nello zazen, questo che nello zen è la pratica della zazen.
È la parte?
Nello zazen è la pratica del, nello zen è la pratica dello zazen. Come un momento che poi purifichi tanti altri momenti.
L'intelligenza come razionalità.
Come?
L'intelligenza come razionalità.
Ti chiedo scusa,
l'intelligenza come razionalità, diceva.
Sì, sì, la razionalità, no, proprio razionalità. Non so, per esempio, chi di noi non sente di fronte a una cena imbandita di ieri sera, chi di noi non ha pensato che a Gaza soffrono la fame? E ora ti poni, certo, non possiamo adesso andare a dire riducete, ma se fosse possibile lo direbbe anche. Io ieri sera ho detto che nulla vada perduto, eh? Ho detto no, non vanno per benissimo, allora. Sarà dato forse a chi ne ha del bisogno, no? Però questa è l'intelligenza, non ti lascia mai in pace. E questa intelligenza è tenuta viva dalla conoscenza. È la fonte della conoscenza, ma poi anche l'acqua sorgiva che scorre nel tempo, nell'alveo del tempo, nell'alveo delle vicende, delle cose. Guardate che da noi c'è tanto, diciamo così, attrazione di pratiche orientali, indiane oppure cinese, però tante volte manca l'intelligenza. È un lasciarsi come trascinare. Oh, che bello! Guardate che ovviamente è grande.
Padre Luciano, avrei una domanda. È un po' un koan che mi sto imponendo da qualche tempo. Ora, lo zazen, così come la contemplazione, è semplicemente restare seduti davanti al reale, senza giudizio, giusto? Ora, questo appunto è la contemplazione. Il punto è che noi, se osserviamo per esempio quello che sta succedendo adesso, anche senza giudizio, rispetto a per esempio a quello che succede appunto in Palestina, no? E osserviamo senza giudizio, vediamo che al di là dei singoli giudizi che vengono dati, ma perché quello ha fatto quell'altro, perché la mia idea e via dicendo, vediamo che il dato reale sono effettivamente i morti che ci sono, con la meravigliosa esposizione che ha fatto il cardinale Zuppi di quelle migliaia di nomi di bambini palestinesi e appunto quei 16, appunto, quello è il reale, quello è il reale da contemplare. Il punto è che la contemplazione e lo zazen non prevedono il giudizio, ma noi sappiamo che tale dato reale è un orrore e quindi il giudizio lo diamo. Come si contempla l'aspetto della giustizia che prevede un giudizio, prevede di vedere che quello è un qualcosa di ingiusto con la contemplazione? Come si conciliano le due realtà?
Ma ecco, è che ogni pratica è una pratica, è un esercizio, ma poi dopo c'è questo tuo presenza, questa tua dignità personale al cui servizio c'è tanto lo zazen quanto l'Eucaristia. E guarda un po', non so, quando io sono stato in vari monasteri in Giappone, anche se parliamo di Eiji, dove alcuni di voi sono stati, anche
il vedere come tutto è curato, no? Tutto è curato. Ossia, quando la nostra autorevolezza personale, autorità personale, autos, non diventa suddito di una pratica, come non diventa suddito di una medicina, di una consuetudine, e se volete anche di un linguaggio. A volte anche di rapporti umani. C'è il momento in cui un rapporto umano va tagliato. No. Ossia, pratiche fondamentali, perché sono al servizio di ciò che è fondamentale in noi. Ora, certo, anch'io mi domando, ma come? Cosa posso fare io di fronte a quello che vedo? Che sta accadendo, noi vediamo Gaza in modo particolare, ma nel Sudan e altrove. Certo, noi dobbiamo arrivare a capire che l'andazzo del progresso, del capitalismo, ma anche il capitalismo rovesciato, che diventa un comunismo dove tutto diventa generico, è errato. Stiamo vivendo in una visione errata. Oggi viviamo in una visione errata. Allora, anche io lo sento, è stato Atacamoni, questo eremo. Ah, dov'è? Tra i contadini del villaggio che sono fatti cristiani e vivono in comunità con un domenicano che c'è una mano lunga, non so come mai, che fa contadino, che coltivano la terra nel risale e la giornata è a tu per tu con ciò che accade, però è tutto avviene in una profonda naturalezza, quasi ignari che il mondo sta percorrendo invece la furia di arrivare su Marte, eccetera. Ma che siamo nati per arrivare su Marte? Questa domanda ormai ce la dobbiamo porre. Il Giappone non è più il Giappone di 50 anni fa. Il vescovo ausiliare di Tokyo ha detto: qui abbiamo tante sacche di povertà, intendiamo chiudere metà delle nostre chiese in Tokyo per farli luoghi dove le persone si incontrano, perché c'è un fracco di gente che non ha amici, e questo è stato tutto accelerato dal fatto che la Cina ha buttato giù dal piedistallo del progresso in Giappone, l'ha buttato a terra. E quindi non è il momento di andare avanti con delle piccole riparazioni. Che bello sarebbe anche qua con un posto dove si lavora la terra e si vive in armonia.
Io ho una domanda. Io sapevo in generale Clemente e tutti gli gnostici neoplatonici non erano molto ben apprezzati dalla Chiesa, cioè quelli che li consideravano eretico era il filone più importante, perché Clemente ha un'apertura che male si...
Sì. Io penso che è avvenuto una depauperazione del Vangelo con il Concilio di Nicea, perché è venuto promosso dall'imperatore, che non era cristiano e nei comportamenti era anticristiano, si faceva fuori anche i suoi figli quando non... No. E i vescovi che sono stati radunati da lui, e la discussione, e lì premeva di trovare un centro infallibile, un punto dove si sospende l'intelligenza, non c'è più, basta, perché quello è un assoluto. E allora l'ho fatto di Gesù un assoluto, anziché primogenito dell'umanità, primogenito della testimonianza, prima di lui ne sono venuti tanti nel tempo, però è la sua testimonianza veramente nazionale primogenitale. E noi siamo parte dell'incarnazione del divino, e questa intelligenza è il veicolo di questa divinizzazione della realtà, no? Ora, allora è nato un cristianesimo che ha tagliato con, mentre Clemente, cito tutti gli scrittori, praticamente tutti gli scrittori dell'antichità del Mediterraneo, e arrivo a parlare anche della Cina, no, dell'India. Ora, voi, chi non è battezzato, chi non è dentro, o così. La Chiesa come... Adesso vi dico che fatica si fa ad aprirci, no? Ad aprirci. E poi ho detto le domande, ma perché uno non è battezzato e forse ha sentito parlare di Gesù, ma nella sua coscienza no, lui percorre un altro cammino, eppure questo cammino è vero. Nell'opera, diciamo così, grande, no? Ecco la... aver fatto delle religioni degli stecca, anziché che sono lo zazen, anche lui, no? Ecco, lo zazen è un patrimonio umano. L'Eucaristia, nel ritrovarci attorno alla tavola dove gli elementi naturali ci nutrono e viene riconosciuto in questa condivisione la presenza cristica, ossia il mondo che diventa fratellanza, che diventa pace, che questo vi sarà pace, sono beni universali, beni universali. Per cui sempre di più queste specificazioni, queste recinti delle religioni, diventano un ostacolo. Naturalmente l'intelligenza dice attento, però non è adesso con dirti tante altre parole, poi dopo tu sai molto bene quando ti conviene che aprire questo cassetto, oppure quello lo chiudi, tiro fuori un altro cassetto, attento, ecco. Ecco l'intelligenza di cui Clemente, no? Questa conoscenza che verifica la fede, verifica la fede. Ecco, davanti anche, pensate anche alla fede di Pascal, per esempio, no? Che fede autentica, no? Eppure una fede sempre dinamica, sempre una domanda che apre un'altra domanda, eccetera, no? Ecco, quello che Clemente scrive è appunto quanta miseria è venuta dalla buona fede e invece quanti vantaggi sono venuti dalla incredulità, dal fatto di confrontarsi, di saper dubitare, di affrontare, no? Così.
Bene. Ma io posso dire il mio consigliere?
A poi lui ha detto la Chiesa, no? Senz'altro è la Chiesa da Nicea.
Sì,
da Nicea.
A me sembra che ce ne
sia. Per cui adesso vado a Nicea, però teniamo presente che da Nicea in avanti si comincia a dire che ciò che è cristiano si salva, ciò che non è battezzato non si salva. E anche il nostro carissimo Ambrogio è in quella tendenza.
E Sant'Agostino cosa dice riguardo a questo? Sant'Agostino cosa dice? Sant'Agostino cosa dice riguardo a questo?
Sant'Agostino
che è...
Sì, Sant'Agostino è veramente un capolavoro di intelligenza. Per cui se tu inciampi in una frase che ha detto, continua a leggere e trovo la frase che scioglie quel inciampo. Però ha la sua grandezza e l'interiorità. No. solo che Agostino è rimasto talmente, diciamo così, toccato dal manicheismo, il bene il dualismo, no? Del bene e del male, anche se poi lui stesso a un certo punto dice se tutto questo male accade, si vede che attraverso tutto questo male che accade dobbiamo trovare un bene che è maggiore che se questo male non fosse accaduto. Lui si salva grazie all'intelligenza, Agostino.
Ed è veramente grande.
Ecco, io a proposito di questo.
Però è rimasto questo peccato originale che
mi domando, al di là della tua bellissima esposizione, no? Se a un certo punto l'intelligenza non sia una visione dogmatica.
Come sia?
Una visione dogmatica.
Ah, esterna.
Sì, esatto. Se stiamo ripetendo esattamente, no, il creare il dogma di qualche cosa di esterno, di oltre, come abbiamo fatto anche così con il proprio con Nicea, no? Dove a un certo punto abbiamo sistemato Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, Spirito Santo per la nostra vita. Quindi ritengo che stiamo percorrendo, no, lo stesso errore che magari ci stiamo imputando, no, ai nostri 2000 anni di storia cristiana. Ecco, questo è il discorso. Perché? Perché ritengo, nella mia ignoranza, voi tu sai che io non ho cultura, no? Quindi tu puoi ben indicare questo. Ma mi domando se a un certo punto qui manca praticamente l'uomo in questo piano. Manca l'uomo e assieme all'uomo manca la sua coscienza. Perché a un certo punto, no, vedo che l'intelligenza viene adoperata come qualche cosa di assoluto, no? Al quale io devo fare un percorso. Mentre invece, ecco, noi stiamo acquisendo soprattutto la capacità individuale, e perché abbiamo questa presenza divina al nostro interno, no? Di elaborare nella nostra coscienza l'evento, il fatto, no? E anche la nostra risurrezione. Non so se sono stato molto confuso, ecco, ma ho questa impressione, insomma. Io non voglio bollare il gnosticismo come eretico, perché non ne ho, no, la capacità, insomma. Però ne vedo il pericolo anche in questa tua lettura. Tu sai che io sono un bastian contrario, no? E quindi,
ecco, l'aggettivo personale, che questa intelligenza sia personale, sia una voce che tu senti proprio tua,
e critica,
però contemporaneamente, proprio perché ti senti anche il tuo, conosci anche il non ciò che non conosci, conosci anche di non conoscere.
Quello sta nella mia ignoranza, no, di cercare di conoscere. E la mia capacità di definirmi ignorante, sta la mia capacità nel cercare. Questo è.
Io mi sono, a questo proposito,
puoi dover passare anche un po' di spazio,
sì, mi sono segnato una frase che avevi detto che mi sembra relativo a quello che sta dicendo Claudio. E cioè, quando prima si diceva per l'agnosi diventa perfetta la fede è un bene interiore che confessa l'esistenza di Dio anche senza cercarlo. Il commento che mi sono segnato è: l'intelligenza, ma l'intelligenza non ti fa mai sostare su una conoscenza acquisita una volta per tutte, che mi sembra proprio il punto, no? Che è quello che ti fa uscire dal dogma, che ti fa, una volta che hai acquisito una conoscenza, te la fa smontare per non farla diventare un idolo.
Io invece durante l'esposizione avevo un rigurgito, no? Tu hai detto imboccare, quindi mentre ascoltavo di un insegnamento che tu mi hai dato, che è sempre rimasto, no? Come intelligenza viene fuori e si riassume, adesso non so se lo ci ama, adesso non ha importanza, comunque l'insegnamento viene da te: conosco e quindi pecco.
Compondo.
Quindi possiamo dire che, essendo gnostico, già delle, no, era un semplice peccatore? Ovviamente dobbiamo intenderci cos'è il peccato, perché magari ognuno di noi ha la sua concezione del peccato. Ma se per esempio lo prendiamo in senso semplice, etimologico, greco, no? Quindi non centrare il bersaglio, forse l'intelligenza è quella che non è che non ci fa centrare il bersaglio, perché l'intelligenza mira per sua natura, no? Perché qualcuno parla di razionalità. Però forse è quella dimensione, come la chiamo a te, che a un certo punto ci fa lasciare anche l'arco.
Sì, quindi no.
Cioè il peccato in questo senso, no? Cioè è un semplice peccatore. Più conosco, no? Come anche questo Faggin, che adesso va molto di moda, no? Quando lo ascolto, sa tutto, no? Io lo vedo come un peccatore, nel senso che mette le mani sulla realtà, anzi addirittura lui anche fa esperimenti.
È una frase che Agostino dice a un passato, perché ha tribolato tanto su questo punto Agostino, che viene dal manicheismo, quindi viene in mano come i due poteri assoluti che sono in lotta tra di loro, no? Dove lui dice: se accade tutto questo male, si vede che tutto questo male che accade deve avvenire un futuro che è più vero, più bello, più santo di quello che sarebbe avvenuto se questo male non c'è stato. Perché Agostino le ha queste intuizioni, che poi questa non l'ha diffusa, perché questa lo doveva portare a cancellare il suo concetto di peccato originale, che compromette poi tutto, tutta la storia umana, no? Ma ora nel Bushō, che è la natura di Buddha, c'è questa frase: conosco quindi pecco, no? Kobon. Ossia, il maestro dice qual è la natura di Buddha, quindi è la natura perfetta, praticamente, è la stessa domanda, no? E allora i discepoli rispondono, uno dice: se io parto dal Giappone e vado in India, dove il Buddha è cresciuto, ha testimoniato, dice, il pellegrinaggio mi conduce alla natura perfetta di Buddha. E il maestro gli dice: allora quelli che sono zoppi come fanno ad arrivare? No? E va avanti con tante domande, tante risposte che i discepoli danno e che il maestro azzera uno dopo l'altro, finché uno dice: ho capito, e io vivo la mia vita senza mai sbagliare, senza mai fare un errore nella mia vita, dice, e allora questa è la buddhità, la natura perfetta di Buddha. E il maestro gli dice: allora io come?
Io?
Comune è la termine giapponese, no? Ko è un ideogramma che vuol dire proprio per questo, bon, che è il verbo kasu, che vuol dire profanare, peccare, quindi io profano, quindi io pecco. Allora il discepolo, ho dato la risposta giusta, adesso il maestro mi dice che pecca. E il maestro dice, così dice, il mio peccato mi trattiene dal finire nell'orgoglio di non aver mai sbagliato. Da questa risposta, che io ho citato anche a Cagossima nella cattedrale, dove il vescovo mi ha fatto fare un discorso alla gente sul dialogo, e dicevo che dal dialogo, il dialogo è senz'altro dialogando con un'altra religione, e in particolare ho detto lo Zazen, che fa parte della mia vita, ecco, io l'ho accolto dalla tradizione buddista Zen che me l'ha offerta, no? E quindi io ne sentivo il bisogno e lo Zen mi ha dato una risposta che è proprio consona quello che il bisogno che io sentivo. Avevo tante altre risposte, ma era sempre un silenzio, sempre legato a tanti, con tanti legamenti, no? Un silenzio vuoto, no? Però dico, anch'io poi sento che nel buddismo c'è un richiamo del cristianesimo. E ho fatto l'esempio del comune, della cultura autentica, e abbiamo tradotto Gisso e il sottoscritto. Ecco, c'è questo racconto del maestro che chiede di sé qual è la natura di Buddha, la vera natura di Buddha, e il maestro in fondo dice, allora io comune. Ossia, tutta quella perfezione, quel silenzio perfetto che si vuole ottenere, no? Insomma, in fondo tu rimani ancora toccato dall'orgoglio di avercela fatta, no? Invece, anche tu sbagli, va bene, quello ti vibra da questo orgoglio, dice, no? E allora, la vera natura non è un assoluto, ma è quella parte sincera che tu puoi fare e farla con tutto il tuo cuore. E allora Gesù dice, 99 giusti che non hanno mai peccato portano poca gioia, ma il peccatore che si converte, e se è un peccatore che si converte significa che nella vita ci sia buttato e ha fatto anche tanti sbagli, ma si converte, porta grande gioia in cielo, no? Io penso che forse possiamo fare un po' una pausa, no? L'approccio mi pare alle 12.30.